Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Podcast.
Siamo a Busan, nel mezzo della foresta pluviale indonesiana. Terra di racconti mitici, di animali esotici, come tigri, scimmie e serpenti. Sotto la pioggia torrenziale, tipica della stagione dei monsoni, una decina di uomini stanno trivellando la terra. Sono fradici. L'umidità è alle stelle e loro sono ricoperti di fango rossiccio dalla testa ai piedi. Dalla montagna estraggono dei cilindri di roccia che vengono spezzettati, sminuzzati e sigillati in sacchi di juta. Sacchi che vengono caricati su delle barche che risalgono il fiume e inviati in un laboratorio per le analisi. Stanno cercando il metallo più prezioso al mondo. L'oro. E non lo stanno solo cercando. Lo stanno anche trovando. Questa non è la storia di Paperonde e Paperoni nel Klondike, ma quella di Bree X, di David Walsh e Michael De Guzman. I protagonisti della truffa placcata d'oro. I soldi non sono mai facili. Devono essere guadagnati, risparmiati, investiti con attenzione. Ma cosa succede quando l'inganno si insinua tra le pieghe del desiderio umano di possedere? Quando le ombre della finanza nascondono un labirinto di bugie così intricato che la linea tra la realtà e l'illusione diventa sfocata. Benvenuti nel cuore pulsante del capitalismo, dove la ricchezza può essere creata o distrutta con un semplice movimento di penna. Benvenuti a Storie Vere, Soldi Falsi. Siamo all'inizio degli anni 90. Nel mondo, dopo la caduta del muro di Berlino, si respira aria nuova, con gli Stati Uniti che diventano la più grande potenza globale dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'America porta a termine la guerra del Golfo contro le truppe di Saddam Hussein e espande il proprio impero petrolifero. In Europa si guarda con preoccupazione ai Balcani, dove ribolle una tensione che presto si trasforma in una delle guerre più devastanti della storia dell'umanità. E in Canada? Il paese dei Grandi Laghi, il cappello degli Stati Uniti, spesso è lontano dalle notizie di cronaca mondiale. Ma per noi italiani, alla fine degli anni Ottanta, Canada è sinonimo di Calgary. E Calgary vuol dire Alberto Tomba.
Tomba e medaglia d'oro! Tomba e medaglia d'oro! Ha vinto anche lo slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary. Un'altra grandissima impresa di questo atleta che aveva visto inquadrato e portato in trionfo. È riuscito a battere tutti gli altri con una straordinaria seconda manche. E questa sovrapposizione di immagine fra il Festival di Sanremo e Alberto Tomba, che ha vinto una grandissima impresa, e restituisco la linea a Sanremo.
L'Italia e Sanremo si fermano in quella notte del 27 febbraio del 1988. In diretta dall'Ariston, Miguel Bosé e Gabriella Carlucci prima sospendono la gara per dare spazio alla manche dello slalom speciale delle Olimpiadi Invernali di Calgary. Poi celebrano il successo di Alberto Tomba, che conquista una storica medaglia d'oro per il nostro paese. È un momento che resterà per sempre nella memoria di chi quell'evento lo ha vissuto davanti alle TV e che ancora oggi ricordiamo come se fosse ieri. Ma torniamo alla nostra storia e ripartiamo proprio da Calgary. La più grande città della provincia dell'Alberta è quella in cui cresce David Walsh, il protagonista della nostra storia. Classe 1945, non si sa molto del suo passato e del suo vissuto. Il punto di partenza della nostra storia è fissato a un anno dopo rispetto ai trionfi di Tomba. È il 1989, quando David Walsh fonda la sua società mineraria, la BriX Minerals. Si tratta di una piccola società canadese che, come molte altre nel mondo, concentra il suo lavoro nella ricerca, nella trivellazione e nel commercio di metalli preziosi: oro, argento, ma anche rame, bronzo, bauxite. Di questi metalli ce ne sono tanti e tutti hanno un mercato specifico, spesso legato al mondo dell'industria tecnologica e aerospaziale. Ma David è un uomo più legato al passato e rivolge tutte le sue attenzioni a un elemento chimico specifico: il bene rifugio per eccellenza, l'oro. La BriX parte alla ricerca di filoni d'oro, il metallo più prezioso di tutti. E lo fa utilizzando metodi all'avanguardia, figli dell'evoluzione tecnologica che coinvolge anche questo settore. Se nei secoli passati l'oro si trovava setacciando i fiumi, adesso gli strumenti a disposizione hanno fatto passi da gigante. Scordatevi le immagini dei minatori che, armati di piccone, scendono la mattina con le torce sulla testa e riemergono la sera con il frutto della loro fatica giornaliera. In un sito di scavo, alla fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, i picconi ci sono, sì, ma sono affiancati a trivelle, escavatrici e mezzi per il trasporto dei materiali. Si scava, si perfora il terreno e si analizza per capire se c'è o meno il metallo più prezioso di tutti: l'oro. Ma fermiamoci un attimo. Chiediamo al nostro esperto perché l'oro rimane ancora oggi uno dei beni più preziosi sul mercato.
Provate a pensare all'oro come la torta della nonna, ma non una qualsiasi. Immaginate una ricetta tramandata di generazione in generazione, che utilizza ingredienti speciali e rari. Questa torta non è qualcosa che puoi trovare in ogni pasticceria. È un dolce unico, che ti aspetti di gustare solo in occasioni davvero speciali. Proprio come questi ingredienti, l'oro è raro e difficile da trovare, quindi il suo costo riflette la sua scarsità e il complicato processo di estrazione. In un mondo in cui tutto cambia velocemente, l'oro è come quella ricetta della torta della nonna che non passa mai di moda. Non importa quante nuove tendenze arrivino nel mondo della pasticceria, quella torta ha un posto speciale nel cuore delle persone. Allo stesso modo, nonostante l'avvento di nuovi strumenti finanziari e investimenti, l'oro continua a mantenere il suo posto come simbolo di ricchezza, duratura e affidabile, conservando il suo valore e il suo splendore senza deteriorarsi. È un classico, un pezzo di storia che brilla sempre. Proprio come il sorriso della nonna quando serve la sua torta speciale in una riunione di famiglia.
L'oro, però, David Walsh non lo trova subito. Anzi, i primi anni di attività non portano i risultati sperati e la società, già nel 1992, ha capitali azzerati e un passivo di $200,000. Le casse piangono e quindi David, per evitare la bancarotta, tenta l'ultima carta. Nel 1993 va in Indonesia, terra ricca di metalli preziosi, senza soldi, con una buona idea e un buon geologo, come dichiara lui stesso ai suoi collaboratori più stretti. Ed ecco che in questa storia fanno la loro comparsa altri due personaggi che avranno un ruolo fondamentale per lo svolgersi degli eventi. Il primo è John Felderoff, geologo di fiducia di Walsh, che giura che scavando dalle parti di Busan, nel bel mezzo della giungla del Borneo, l'oro non solo c'è, ma basta cercarlo per trovarlo. E anche che sarebbe venuto fuori a fiumi. Lì, a Busan, ci aveva già lavorato in passato un'altra impresa, che però decide di mollare tutto dopo poco tempo. Il terreno è meno ricco del previsto e andare avanti con gli scavi non aveva molto senso. Sono segnali chiari che lasciano pensare che il gioco non valga la candela. Non per Felderoff, il geologo di fiducia della BriX, che, sapendo della possibilità, contatta e coinvolge nel progetto un geologo filippino, che quelle zone le conosce come le sue tasche. Ed ecco che fa la sua apparizione Michael De Guzman, un tizio che nell'ambiente si è fatto un nome per aver scoperto il più grande filone di rame mai visto sulla faccia della Terra. È lui l'uomo del destino. Dalle conoscenze di De Guzman dipende il destino della BriX, di Walsh e dello stesso Felderoff. E quindi, che fare? Si parte per l'Indonesia. alla ricerca del filone d'oro che può cambiare la vita di un'azienda. E non solo, di un gruppo di uomini che sognano una vita placcata d'oro.
Feci un sogno. Letteralmente un sogno. Indonesia. Oro. Ero stato in Indonesia 5 o 6 anni prima, avevo ancora qualche soldo in tasca. La loro economia era in espansione e io volevo entrarci. All'epoca, se volevi fare un buco nel terreno in Indonesia, era a Michael De Guzman che dovevi chiedere dove scavare. Era quello che chiamavano uno scovafiumi, un geologo sul campo, un fuoriclasse in pratica.
Questo è quello che pensa Kenny Wells, il protagonista di Gold, la grande truffa, un film che racconta la vicenda della Bree Hicks. Kenny Wells è l'alter ego di David Walsh, interpretato da Matthew McConaughey. E questo sogno indonesiano non è solo quello del protagonista del film, ma anche quello di David Walsh, quando all'alba degli anni 90 decide di buttarsi in questa impresa. Ma perché proprio l'Indonesia? Beh, la risposta è abbastanza intuitiva, anche senza essere dei geologi di professione. L'Indonesia, oltre a essere il più grande stato arcipelago del mondo, con più di 17.000 isole, si trova incastrato tra tre faglie tettoniche. La placca pacifica, quella eurasiatica e quella australiana, rendendo così la zona molto soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche. Tutti i fenomeni geologici che scatenano reazioni chimiche nel sottosuolo, movimenti, tutti ingredienti fondamentali per la creazione e la moltiplicazione di metalli preziosi, tra cui ovviamente l'oro. Per questo motivo, Walsh e il suo team puntano all'Indonesia come all'Eldorado, il luogo nel mondo dove si compirà la loro rinascita. Se non da lì, da dove? L'Indonesia è uno dei paesi più ricchi del mondo da quel punto di vista. Quindi, visto che la carta da giocare è l'ultima disponibile, tanto vale provarci. Si inizia a scavare, a cercare, a setacciare ogni singolo campione di roccia per trovare anche la più piccola particella d'oro. Quella che basta per dire «abbiamo un filone». I primi anni di ricerca vanno a vuoto, tra scavi che non portano a niente e minatori inaffidabili. Oltre a un clima fatto di umidità, caldo, acquazzoni apocalittici e fango, fango e ancora fango. Senza dimenticare i pericoli dati dalla fauna della zona, come le zanzare e la malaria, minacce costanti per chi vive in quelle zone, unita all'acqua non sempre depurata e quindi potenzialmente pericolosa per la salute di grandi e piccoli. L'avventura indonesiana sembra un buco nell'acqua, l'ennesimo della carriera di David Walsh. Fino a quando, nel 1995, non arriva la svolta.
Un ottavo di oncia a tonnellata. David, abbiamo una traccia. Abbiamo una miniera d'oro!
Finalmente, dopo anni di ricerca e di scavi infruttuosi, ecco la notizia che David e i suoi stanno aspettando. L'oro c'è, ed è tanto, tantissimo. Michael De Guzman, l'uomo che per conto della Bree Hicks, fisicamente sul posto a guidare i lavori di estrazione, annuncia stime iniziali di 2 milioni di once, pari a circa 57 tonnellate di oro nel filone rintracciato, ovvero 57.000 chili d'oro. Un'enormità. Una quantità d'oro che permette alla Bree Hicks, una volta circolata la notizia, di trasformarsi da piccola società di estrazione di metalli preziosi con conti non proprio virtuosi a una delle più ricercate dagli investitori nel mercato. Per intenderci, le azioni della Bree Hicks, prima valutate circa 30 centesimi di dollaro l'una, all'improvviso schizzano fino a 286 dollari nel giro di meno di un anno. Un'ascesa del genere non si è mai vista e quindi all'improvviso tutti i riflettori sono puntati su David Walsh e la sua Bree Hicks, diventata in pochissimo tempo una delle società più quotate e desiderate sul mercato. Si inizia a parlare del giacimento aurifero più grande di sempre e tutti, ma proprio tutti, vogliono entrare a far parte dell'affare per portarsi a casa una fetta anche piccola, ma molto, molto remunerativa di questo tesoro.
C'è qualcosa quando qualcuno trova l'oro. Spiegarlo a parole è molto difficile. Il sapore che ha sulla lingua, la sensazione che dà, elettrica. È come una droga, ti cattura ed è esattamente quello che vi perdete in città. Per questo è tanto difficile per noi parlarne, perché non l'avete mai provato.
Queste sono le parole di Mike Acosta, il personaggio che in Gold rappresenta Michael De Guzman, il geologo filippino addetto al lavoro sul campo. I carotaggi e le analisi tra il 1996 e il 1997 continuano a raccontare una storia ben precisa. La BRICS ha in mano il più grande filone d'oro mai visto prima. Le stime schizzano in alto, fino a raggiungere l'incredibile cifra di 70 milioni di once, pari a 2.000 tonnellate d'oro pronte da estrarre. Cifre davvero inquantificabili per quanto sono grandi. E i grandi squali della finanza non stanno lì a guardare. Anzi, appena sentono l'odore, non del sangue, ma dei soldi, ci si buttano a capofitto. Lehman Brothers, Barrick Gold, Placer Dome, Freeport McMoran. Tutti a bussare alle porte di Walsh. E questi sono solo alcuni dei soggetti pronti a fare qualsiasi cosa per accaparrarsi una parte della BRICS. Investitori più o meno piccoli, tutti farebbero carte false per entrare nell'affare. Un affare che è una miniera d'oro nel vero senso del termine. Per chi l'ha trovata, che adesso è diventato milionario, e per chi ci vuole credere in quella miniera d'oro, affidando agli istituti finanziari i propri risparmi, con il sogno di vederli crescere sempre di più. Ma fermiamoci un attimo e facciamoci spiegare dal nostro esperto come funzionano gli investimenti in prodotti di questo tipo, come l'oro e gli altri metalli preziosi.
Immaginiamo che il mercato dei metalli preziosi sia come un grande oceano pieno di diverse specie di pesci. Ognuna rappresenta un metallo diverso. L'oro è come uno squalo, imponente, rispettato, sempre in grado di attirare l'attenzione. Investire in oro è come cercare di catturare questo squalo. Puoi provare a farlo tu direttamente, in prima persona, ovvero puoi comprare pezzi fisici come lingotti o monete. Oppure indirettamente, finanziando le cooperative di pescatori, ovvero tramite fondi che investono in società minerarie d'oro. Poi ci sono metalli come l'argento e il platino, simili a pesci esotici nell'oceano degli investimenti. L'argento può essere paragonato a un delfino, versatile, dinamico, con movimenti di prezzo più rapidi e imprevedibili. Il platino invece è come un pesce raro e prezioso, meno conosciuto ma molto ricercato da chi ne conosce il valore. Investire in questi metalli significa navigare in queste acque, cercando di catturare il pesce che meglio si adatta al tuo stile di pesca o di investimento. Tuttavia, come in mare, le condizioni possono cambiare rapidamente. I prezzi possono fluttuare a causa di fattori economici, politici e persino ambientali. Quindi, quando si naviga in questo oceano degli investimenti, è fondamentale avere una buona bussola, ovvero una solida comprensione del mercato, e un esperto navigatore, un consulente finanziario, per aiutarti a scegliere i migliori pesci per la tua rete.
In quegli anni, tra il 1995 e il 1997, gli affari per la BRICS sembrano andare a gonfie vele. Sembrano, appunto. La capitalizzazione dell'azienda nel 1996 arriva a toccare la quota di oltre 6 miliardi di dollari canadesi, circa 4,3 miliardi di euro. Quelle schegge d'oro trovate nei campioni significano questo: lievitazione del valore di mercato dell'azienda e accensione dell'interesse da parte degli investitori su un bene rifugio per definizione, come l'oro, che promette enormi guadagni a chi, come ad esempio alcuni fondi pensione canadesi, come l'Ontario Teachers Pension Plan o il Quebec Public Sector Pension Fund o altri investitori istituzionali, ha scelto di puntare forte su BRICS e sulla sua scoperta per garantirsi una vecchiaia tranquilla e senza pensieri. Solo che quelle schegge d'oro di cui abbiamo parlato poco fa, se da una parte sono la garanzia di successo per questo affare, dall'altra diventano anche la rovina di quella che sembra la più grande scoperta di sempre del settore aurifero. Perché? Per via di un processo che viene chiamato salatura. Una mossa che sarà alla base dell'inizio della fine di BRICS, di David Walsh, Michael De Guzman e di tutte le persone coinvolte in questo affare.
In gergo si parla di salatura. Letteralmente significa che qualcuno sparge polvere d'oro su un campione di roccia, come quando una persona sala la bistecca. È il trucco più vecchio del mondo. Eppure banche di investimento e revisori dei conti ci sono cascati. O meglio, Non ci siamo cascati, è che non abbiamo usato gli occhi. Stando alle apparenze, i protocolli di sicurezza della BRICS erano incrollabili. Però, quando l'uomo che gestisce la sicurezza è un truffatore, l'intero sistema cola a picco.
Come ci si rende conto che quello che sembrava il più grande giacimento o filone d'oro mai visto nella storia dell'umanità, all'improvviso non era altro che una truffa bella e buona architettata a tavolino da BRICS e dai suoi manager? Nel modo più semplice e immediato, che però non è mai stato neanche preso in considerazione per molto tempo prima di metterlo in atto. Ovvero, analizzando le famose schegge d'oro trovate nei campioni di roccia mandati ai laboratori indonesiani. Grazie alle analisi, ci si accorge che la forma di queste schegge è molto strana, ben diversa da quella che solitamente ha un frammento d'oro ritrovato tramite perforazione del terreno. Sembra che quell'oro non sia stato trovato, ma sia stato messo, sparso a manciate, come appunto il sale su una bistecca, sui campioni di roccia mandati ad analizzare nei laboratori indonesiani. E quindi di oro vero, reale, in quei carotaggi non ce n'è. Nella zona in cui la BRICS sta scavando da anni, quindi, ci sono solo rocce, ovviamente prive di qualsiasi valore. Altro che oro. Oro zero. E quando la verità viene a galla, ecco che il vaso si rompe. Il valore di mercato della BRICS crolla in verticale, così come crolla il valore delle azioni della società e la credibilità di tutti i soggetti coinvolti. David Walsh prova a difendersi, sostenendo di essere all'oscuro di tutto, che il vero deus ex machina di tutta l'operazione non è lui, quanto Michael De Guzman, il geologo filippino responsabile di tutte le attività di estrazione in Indonesia, che poi, a guardar bene, è il vero truffatore di questa storia. Un personaggio incredibile, a tratti anche misterioso, che ancora oggi non sappiamo con certezza che fine abbia fatto. Si verrà a sapere che è proprio De Guzman a salare i campioni di roccia con le schegge d'oro. Ma da dove provengono quelle schegge? E qui entriamo in una dinamica umana davvero incredibile, di cui è protagonista proprio Michael De Guzman, che dicevamo di professione fa il geologo e che in passato ha basato la propria fortuna sul ritrovamento del più grande giacimento di rame mai scovato. È uno che sa bene come fare il suo mestiere, ma è anche un grande amante delle donne. Tanto che nella sua vita ne ha sposate ben 4, l'una all'oscuro dell'altra, tutte sparpagliate in diverse zone dell'Asia sud-orientale, separate da migliaia e migliaia di chilometri, così da evitare spiacevoli incontri e far crollare la quadrupla vita di Michael De Guzman, che essendo sposato con 4 donne diverse, dispone quindi di ben 4 fedi nuziali, anelli da cui provengono le schegge d'oro che vengono periodicamente ritrovate nelle analisi di laboratorio. Quindi Michael, di nascosto da tutto e tutti, prima che i campioni venissero sigillati, dava una bella grattugiatina a una delle sue fedi e via. Li spediva ai laboratori, che ovviamente scovavano oro in polvere in grandi quantità, lasciando pensare che il filone ci fosse per davvero. Ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di niente?
Volete parlare della verità? L'unica verità è che quando tutti si stanno arricchendo, non gliene frega un cazzo della verità. Bastava che qualcuno guardasse, aprisse gli occhi. Insomma, l'oro era sbagliato, la scoperta era troppo buona per essere vera. C'erano segnali d'allarme dappertutto. Ma nessuno li ha visti, perché nessuno voleva la verità. Volevano tutti crederci, no? E perché? Perché tutti stavano facendo un mucchio di soldi. Questa è la verità. Ed è una storia che va avanti così da secoli.
Tutti stavano facendo un mucchio di soldi e quindi nessuno ha voluto vedere la realtà dei fatti. È marzo del 1997 quando si scopre cosa sta accadendo davvero alla BRICS e in quel momento tutto crolla all'improvviso. David Walsh finisce nella tempesta degli investitori che vedono i loro soldi svanire. Le banche e gli istituti che hanno creduto nel progetto scappano. Si tirano indietro e fanno finta che nulla sia successo. Il titolo della BRICS viene ritirato dal mercato e cancellato dalla borsa valori a maggio del 1997. E proprio in quei giorni Michael De Guzman sparisce. Un altro mistero per un personaggio già misterioso di suo. In quel periodo di turbolenza e tempesta che si sta scatenando attorno alla BRICS, De Guzman è a bordo di un elicottero e sta sorvolando la giungla indonesiana. È scortato da militari che lo stanno portando in un luogo sicuro, ma all'improvviso, senza un motivo apparente, Michael cade dall'elicottero e fa un volo di circa 300 metri. Per lui non c'è scampo, come per chiunque altro cada da un'altezza del genere. C'è chi dice che si sia buttato volontariamente, c'è chi pensa che sia stato ucciso, c'è chi pensa sia tutta una messa in scena. Sta di fatto che da quell'elicottero Michael De Guzman non scende. Cade. Cade in mezzo alla giungla e nessuno sa con certezza che fine abbia fatto. Nelle settimane successive, un corpo viene ritrovato nella foresta, parzialmente mangiato dagli animali selvatici, ma senza mani, senza piedi, senza pene e con il volto totalmente tumefatto. Non ci sono certezze che quello sia effettivamente il corpo di Michael De Guzman. E qualcuno è ancora convinto che sia vivo, che sia scappato con il malloppo, ovvero con centinaia e centinaia di milioni di dollari, frutto della vendita delle azioni di BRICS prima che tutto crollasse. E David Walsh? Qual è il suo destino? Walsh, sì, muore. Quello è certo. La sua scomparsa avviene nel 1998, a un anno di distanza dal crollo della sua azienda. Viene trovato senza vita nella sua villa di Nassau, nelle Bahamas, stroncato a soli 53 anni da un aneurisma cerebrale. Non farà neanche un giorno di carcere, così come tanti altri personaggi che hanno preso parte a questa truffa, che hanno pensato bene di vendere tutto prima del crollo. Schema e modus operandi che abbiamo imparato a conoscere anche in altre vicende simili. Le indagini sulla vicenda BRICS proseguono per 4 anni, durante i quali i truffatori coinvolti, a parte De Guzman e Walsh, letteralmente scomparsi, hanno avuto modo di prendere strade diverse, nascondendosi e proteggendosi in paradisi fiscali e paesi accondiscendenti che gli hanno promesso tranquillità di fronte alle autorità canadesi, che poco hanno fatto fino alla chiusura del caso nel 2001. Chi ha pagato il conto più alto di questa vicenda è ovviamente chi ha investito soldi in un'attività come quella di BRICS. Fondi pensione, persone comuni che hanno visto nell'oro il bene rifugio su cui fare affidamento per gli anni post-lavorativi, per gli studi di figli e nipoti, per acquistare immobili o semplicemente per tenere qualche risparmio da parte. La storia di BRICS, però, qualcosa ha insegnato e qualche cambiamento l'ha portato. In primis al rafforzamento della regolamentazione dei titoli in Canada, passando poi per l'implementazione degli standard per la divulgazione dei progetti minerari, così da migliorare la trasparenza dietro certe operazioni. In ultimo, l'istituzione di un'autorità di regolamentazione sulle pratiche geologiche del settore, così da evitare di trovarsi in altri casi simili, in altre truffe di questo livello, quella di BRICS e dei suoi protagonisti, David Walsh e Michael De Guzman, gli autori di una truffa placcata d'oro.